ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, capitolo, il settimo capitolo, intitolato La conoscenza dell'assoluto, il verso numero?
18.
Il verso numero 18. Udara. Sarva evaite udara sarva evaite gyani tu atmaiva me matam gyani tvatmaiva me matam Gyanit vatmaiva me matam. Ancora. Gyanit vatmaiva me matam. Astita sa hi yuktatma. Astita sa hi yuktatma. Astitasa iyuktatma yuktatma mam evanuttamam gatim mam evanuttamam gatim Mam evanuttamam gatim. Udara sarva evaite. Gyanit vatmaiva me matam. Astitasa iyuktatma. Mam evanuttamam gatim. Udara sarva evaite Gyanit vatmaiva me matam Astitasa iyuktatma Mam evanuttamam gatim Udara sarva evaite Gyanit vatmaiva me matam Astitasa iyuktatma Mam evanuttamam gatim Udara sarva evaite Gyanit vatmaiva me matam Astitasa hi yuktatma Mam evanuttamam gatim Udara sarva evaite Gyanit vatmaiva me matam Astitasa iyuktatma Mam evanuttamam gatim Udara sarva evaite Gyanit vatmaiva me matam astita sahi yuktatma mam evanuttamam gatim.
Udara sarva evaite
gyanit batmaiva me matam.
Astita
sa iyuktatma mam evanuttamam gatim. Udara magnanime
sarve
tutti.
Eva
certamente.
Ete
questi.
Gyani
chi è in coscienza.
Tu
ma
atma
eva
proprio come me.
Me
mia.
Matam
opinione.
Astita
situato.
Sa
egli.
Hi
certamente.
Yukta
atma
impegnato
nel servizio devozionale.
Mam
in me.
Eva
certamente.
Anuttamam
la più alta.
Gatim
destinazione.
Traduzione e commento di Sua Divina Grazia
Bhaktivedanta
Swami Srila Prabhupada.
Tutti
questi devoti
sono
certamente grandi anime,
ma io
considero come me stesso
solo colui
che mi conosce veramente.
Assorto
nel mio servizio
trascendentale,
tale devoto
senza dubbio
raggiunge me.
La
destinazione più alta
è perfetta.
Non
dobbiamo pensare
che coloro che
servono il Signore
con una conoscenza
meno elevata non gli
siano cari.
Egli li considera
tutti magnanimi,
perché
chiunque
venga a lui,
poco importa
il motivo,
merita il titolo di
Mahatma,
grande anima.
Il
Signore accetta anche
il servizio di
coloro che si votano
a lui per interesse,
perché
anche in questo caso
c'è uno scambio
d'amore.
Con affetto
essi chiedono
al Signore una
ricompensa materiale
e quando
lo ottengono
sono così
felici che
la loro stessa gioia
li fa progredire
sulla via della
devozione.
Ma
chi serve
il Signore Supremo
in piena conoscenza
è
particolarmente caro a
Krishna, perché
il suo unico
scopo è
quello di servirlo
con amore
e devozione.
Questo devoto
non può vivere un
solo istante senza
essere in contatto col
Signore o senza
servirlo.
E
il Signore,
molto affezionato
al suo devoto, non
può separarsi mai da
lui.
Krishna stesso
dichiara nello Srimad
Bhagavatam,
nono
canto, quarto
capitolo, 68
verso.
Sadavo
ridayam
mayam
sadunam
ridayam tvaham
maddanyat
tenajananti
naham
tebio managapi.
I miei
devoti
io li porto
sempre nel cuore
ed essi
portano sempre me
nel loro cuore.
Come
loro non conoscono
altri che me,
così
io non posso
mai dimenticarmi
di loro.
La
relazione che mi
unisce pure ai devoti
è la più intima.
Situati
fermamente nella
conoscenza,
essi non
perdono mai il
legame spirituale che li
unisce a me,
perciò mi sono
molto cari.
Rileggiamo
insieme il verso,
la traduzione.
Tra
tutti,
colui che
ha la conoscenza
perfetta
ed è
sempre impegnato
nel puro
servizio devozionale
è il migliore.
Io gli sono
molto caro
e lui è
molto caro a me.
Namo
Vishnu Padaya
Krishna Vrishtaya
Bhutale Srimate
Bhaktivedanta Swami
Niti Namine
Namaste
Sarasvati Deve
Guravani
Facharine
Nirvishesa
Sunyavadi
Paschate Deshatarine.
Jai
Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadara
Shri Vasati Gura Bhattavinda.
Hare
Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare Rama,
Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare.
Siamo sempre
al settimo capitolo,
la conoscenza dell'assoluto. settima conoscenza dell'assoluto. Qui Cristo sta descrivendo ad Arjuna le categorie di persone che si avvicinano a lui, che sono considerate pie. E qui, in questo verso particolare, Krishna dice che gli sono tutti cari, però colui che lo conosce veramente lo considera come se stesso. Krishna lo considera non differente da se stesso. Krishna non ha nessuno uguale e nessuno è superiore a lui, però Krishna considera come se stesso colui che lo conosce veramente e quindi è assorto nel servizio trascendentale a Krishna. È assorto, non a volte, non è impegnato nel servizio trascendentale a volte, durante qualche particolare momento della giornata oppure durante qualche particolare funzione, la domenica per esempio, arrivo, ma è assorto. Assorto significa che non è distratto da altre cose, non c'è nulla che lo possa distrarre, è completamente assorto nel servizio devozionale. Qualunque cosa faccia, qualunque cosa pensi, è sempre immerso nel servizio devozionale, è sempre immerso nel pensare a Krishna. Questa meditazione che diventa così profonda, che viene definita come samadhi, samadhi significa che non c'è alcuna distrazione. Normalmente noi siamo abituati a pensare alla parola samadhi come legata a qualcuno che è immobile, inattivo, esternamente non si muove, che è completamente separato da tutto quello che succede intorno a lui, un asceta. Una persona in samadhi sembra quasi come se fosse morto, inattivo. È immerso nella sua meditazione profonda e quindi esternamente non manifesta alcun sintomo. Noi pensiamo che samadhi, i sintomi di samadhi di questo tipo di meditazione siano quelli, ma non è così. Krishna ci insegna che non è così. Il puro devoto è sempre in samadhi, però è sempre attivo. Perché? Perché non separa le sue azioni dal servizio devozionale. Non è che fa attività esterne, la sua vita esterna, e poi si impegna anche nel servizio devozionale. No, è sempre impegnato nel servizio devozionale. Ogni azione, ogni sua azione è impegnata nel servizio devozionale. Shravana, ascoltare a riguardo di Krishna. Kirtanam, ripetere o parlare riguardo di Krishna. Smaranam, ricordare Krishna. Vandana, offrire preghiere a Krishna. Padasevanam, servire i suoi piedi di loto, offrire servizio ai piedi di loto di Krishna. Dasya, qualunque attività fatta per il piacere di Krishna, qualunque tipo di servizio, come un umile servitore verso il maestro. Pujana, adorazione, sempre impegnato nell'offrire adorazione a Krishna, adorarlo. Sakijana, si lega a lui in maniera intima, proprio come una, come un amico, come una persona molto molto intima, e quindi in tutti i modi cerca di dargli piacere, cerca di dare piacere a Krishna in tutte le maniere, Atmanivedanam, completamente abbandonato. La sua mente, le sue azioni, le sue parole sono completamente utilizzate al servizio di Krishna, è arreso totalmente. Questo è il puro devoto, non qualcuno che si ritira su una montagna o in qualche luogo isolato e semplicemente... Sono anche loro devoti, sono anche loro puri devoti, però Krishna considera come se stesso proprio colui che è sempre impegnato nel suo servizio devozionale e che lo conosce veramente. Chi conosce veramente Krishna non può fare a meno di glorificarlo. Non riesce a stare fermo in un posto isolato, senza distrazioni, solo a gioire di questa relazione interna oppure in adorazione. Non ci riesce, non può farne a meno, deve correre fuori e deve andare a cercare le persone e a parlare, a far conoscere Krishna anche a loro. Questo devoto particolare è il più caro a Krishna. Krishna lo considera non differente da se stesso. Infatti è adorabile tanto quanto Krishna. Viene considerato non differente da Krishna. Viene adorato nello stesso modo in cui viene adorato Krishna. Parlare alla radio, adesso siamo anche in onda alla radio qui a Terni, 89.5, quindi chi fosse in ascolto 89.5 vuole anche vedere o fare domande può collegarsi al sito www.radiokrishna.com e poi cliccare sulla voce dove dice Terni oppure www.radiokrishna.com, poi lo slash, quella lineetta che sta sopra il 7, Terni, entrare nella chat e fare domande se vuole. Quando si parla alla radio, si parla via internet, bisogna sempre iniziare da capo perché non si sa mai chi si collega, quindi se c'è qualcuno che si è collegato per la prima volta o non conosce, non sa di cosa stiamo parlando, quando sente parlare di Krishna, servizio devozionale, puri devoti, Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, ha sentito il verso in sanscrito, potrebbe non capire cosa stiamo dicendo. Cioè, nonostante di beneficio, leggere questi versi, ascoltare questi versi della Bhagavad Gita, anche se non si capisce il significato, anche se non vengono pronunciati in maniera inesatta o imperfetta, comunque sono di beneficio. Anche una sola parola, anche una sola lettera di questi versi, poiché sono assoluti, è in grado di portare il più alto beneficio dell'esistenza a chiunque li ascolti o li reciti. Ecco perché Srila Prabhupada voleva che tutti comunque li recitassero. Il più alto beneficio significa la liberazione dalla nascita e dalla morte e il ritorno a casa da Krishna nel mondo spirituale e nel puro servizio devozionale, risvegliare l'amore per Krishna. Quindi anche chi non magari capisce bene cosa stiamo dicendo o di cosa stiamo parlando, se rimane in ascolto, in ogni caso ne può trarre senz'altro un grande beneficio, il più grande beneficio. Questo è il compito del puro devoto. Il puro devoto di Krishna, Krishna è la suprema personalità di Dio. Dio è la causa di tutte le cause, la fonte di tutto ciò che esiste. E la sua personalità suprema è Krishna. Questo è il nome che lo indica in maniera perfetta ed assoluta, il nome Krishna, che significa infinitamente affascinante. Questo nome è il nome che comprende tutte le nomenclature con le quali si può indicare la suprema persona, l'essere supremo. Le comprende tutte insieme, quindi Krishna. Ecco perché Krishna e non un altro nome. A volte ci chiedono, ma perché Krishna e non un altro nome? Perché Krishna li comprende tutti. Quindi non vi spaventate, non abbiate paura, non pensate che Krishna sia un dio straniero, un dio indiano. Il nome Krishna è la forma sonora di Dio, non è semplicemente un nome per indicare, è la forma sonora di Dio, è Dio in persona nella forma di suono, Krishna. Ecco perché i devoti cantano Hare Krishna. E il puro devoto è sempre impegnato nel diffondere le glorie di Krishna e a far conoscere Krishna agli altri. Perché? Perché in questo mondo materiale ci troviamo tutti in una situazione anomala, siamo tutti catturati da questa illusione, da questa fantasia, dove pensiamo di essere un involucro, un corpo materiale, pensiamo che tutto ciò che esiste sia qui, pensiamo che non ci sia altro da fare in questo mondo che cercare di vivere il meglio possibile aspettando la morte, ma non è così. Infatti nessuno è soddisfatto. Nessuno è soddisfatto da questa idea, che noi siamo esseri mortali e che lo scopo della vita è vivere il meglio possibile aspettando il momento della morte. Nessuno è soddisfatto di questa idea, perché in effetti non è così, che noi non siamo questo corpo materiale, noi siamo anime spirituali, non siamo fatti di materia, il corpo è fatto di materia, ma noi dentro il corpo no, il corpo è un involucro, e tutto quello che facciamo in questo mondo, basato sull'idea che noi siamo questi corpi materiali o questa identità materiale che si forma in base al luogo dove nasciamo, alla famiglia dove nasciamo, alle attività che svolgiamo, le esperienze che viviamo, il tipo di corpo che indossiamo, cioè questa falsa personalità, tutto quello che facciamo basato su questa falsa personalità e su questa falsa idea dell'esistenza è totalmente inutile, è completamente inutile, è inutile in maniera assoluta. Qualunque cosa si faccia, se non porta alla realizzazione che noi non siamo fatti di materia e che questo mondo non è il nostro, e se non porta a risvegliare la nostra originale coscienza della nostra identità, di chi siamo noi, di chi è Krishna, chi siamo noi e qual è la relazione che ci lega a Lui, tutto ciò che non mira a questo è completamente inutile, totalmente inutile, è un inutile spreco di tempo. Tutta la ricerca scientifica, se non mira a questo, è un'inutile perdita di tempo. Ogni attività che si svolge su questo mondo materiale, se non è fatta per questo scopo, è un'inutile perdita di tempo. Quindi non è un argomento secondario, non è un argomento da chiacchiere di salotto oppure discussione della domenica per poi ricominciare il lunedì come se niente fosse. Non è così. Questo argomento è l'argomento più importante della nostra esistenza. E se tutto quello che facciamo non mira a raggiungere questo scopo, quello di uscire da questa falsa identificazione che ci lega al mondo materiale e tutte le sue conseguenze, è completamente inutile, totalmente inutile, non relativamente inutile, in maniera assoluta, è inutile in maniera assoluta. Questa vita è svolta materialmente in questo mondo materiale, è inutile in maniera assoluta, totale, è l'assoluto dell'inutilità in persona. È inutile che cerchiamo di girarci intorno. Qualunque cosa si faccia in questo mondo viene distrutto al momento della morte, e qualunque traccia lasci, il tempo comunque lo distrugge. Qualunque traccia si lasci, poi il tempo lo distrugge, lo porta nel dimenticatoio e tutto scompare. Quindi lo sforzo per creare una migliore situazione di vita in questo mondo è inutile. In ultima analisi, dal punto di vista assoluto è inutile, quindi è assolutamente inutile. Se è inutile dal punto di vista dell'assoluto, significa che è assolutamente inutile. Qualunque sforzo si faccia per migliorare la vita in questo mondo è inutile, che in questo mondo regna la morte che tutto distrugge. Qualunque progetto si faccia per cercare di ottenere piacere o felicità è inutile, perché qualunque tipo di piacere o felicità di questo mondo non solo è effimera, ma veramente non è felicità e non è piacere, è soltanto unicamente una momentanea riduzione della sofferenza. Qualunque beneficio si cerchi di apportare a noi stessi o all'estensione del nostro falso ego, cioè agli altri, la nostra famiglia, il nostro popolo, la nostra nazione, i nostri amici, la nostra città, la nostra comunità, il nostro mondo, qualunque sforzo si faccia per cercare di apportare beneficio è completamente inutile. L'unica cosa che non è inutile è quello che stiamo facendo adesso. Tutto è inutile meno che parlare di Krishna, meno che impegnarsi nel servizio devozionale come conseguenza dell'aver ascoltato la coscienza di Krishna. La filosofia della coscienza di Krishna non è una filosofia arida come quella degli impersonalisti, che chiacchierano di nulla, del vuoto, che pensano che Dio non sia una persona e che pensano che l'anima non siano, che le anime non siano persone. Non è questa filosofia arida, inutile, che non porta a nessun risultato, in quanto non dà neanche un metodo di verifica, rimane sempre una speculazione. No, la filosofia della coscienza di Krishna è pratica, significa, la filosofia della coscienza di Krishna è questa: come ritornare ad agire in accordo alla nostra natura. La nostra natura è quella di anime spirituali e non corpi materiali. Noi non siamo materia, siamo anime spirituali. Ogni azione che non è fatta in accordo alla nostra natura è inutile, per noi è inutile. Anzi, è dannosa, perché tutto ciò che non ci aiuta a risvegliare la coscienza di Krishna e a rientrare nel servizio devozionale è deleterio. Non è che non fa niente, è deleterio. Ci lega sempre di più, ci affoga sempre di più sotto l'illusione di questo mondo materiale. Qualunque cosa si faccia, possiamo andare avanti tutti i giorni e non pensarci, far finta di niente, ma arriva il momento in cui dobbiamo per forza confrontarci col fatto che abbiamo perso tempo. Arriva il momento della morte e a quel punto ci dovremo lamentare e lamentare dicendo: ma io sapevo cosa fare, oppure non sapevo cosa fare, o se sapevo cosa fare non l'ho fatto è ancora peggio, se non sapevo cosa fare ormai è troppo tardi. E questo morte significa rinascere, perché tutto ciò che nasce muore e tutto ciò che muore nasce, sotto l'influenza del tempo, sotto l'influenza di questa ruota del tempo che gira, gira, è tutto come il mestolo nel pentolone degli elementi materiali, gira, gira, gira e tutto si trasforma. Trasformazione significa nascita, morte, nascita, morte, nascita, morte, significa gli elementi materiali si aggregano e si disgregano, si aggregano e si disgregano, si forma un corpo e noi entriamo dentro, il tempo lo disgrega e noi usciamo, si riforma un altro e noi entriamo dentro, si disgrega e usciamo, continuiamo a entrare e uscire da questi corpi materiali in una saga interminabile dove l'unica cosa che si trasmette da un corpo all'altro, che passa, che si propaga da un corpo all'altro, è la sofferenza. Nasci da sofferenza, un urlo di dolore, quando si nasce, poi il fastidio, tutte le pene, le famose pene della crescita, poi la dura lotta per la sopravvivenza, dove c'è la malattia anche. Non c'è il lavoro, non ci sono i soldi, come mi difendo da tutti questi eventi del mondo materiale? Difficoltà causate dalla mente, causate dal corpo, causate da altri esseri viventi. Poi la vecchiaia e poi la morte. Cioè tutto quello che attraversa in maniera trasversale, appunto, tutte queste esistenze è la sofferenza. Perciò è tutto inutile, più che inutile è dannoso, non è utile e è anche dannoso, mentre invece ascoltare a riguardo di Krishna, ascoltare la Bhagavad Gita, metterla in pratica, perché ascoltare la Bhagavad Gita significa ascoltare Krishna, ascoltare il puro devoto che parla di Krishna e dà istruzioni significa ascoltare Krishna, perché Krishna lo considera non differente da lui, Krishna dice parlate con lui, se parlate con lui è come se parlasse con me. Avete visto lui, avete visto me. così dice Krishna. Quindi ascoltare il puro devoto, ascoltare Krishna tramite il puro devoto, perché è puro? Perché Krishna arriva così com'è, come la Bhagavad Gita così com'è. Cioè, mi raccomando, se dovete comprare la Bhagavad Gita così com'è, non la Bhagavad Gita qualsiasi, secondo qualcun altro, ma la Bhagavad Gita così com'è, secondo Krishna. Mettendoli in pratica queste istruzioni, ritorniamo alla nostra condizione originale, sana, fuori da questa sofferenza. Quindi è l'unica cosa utile, tutto il resto è inutile. La cosa utile è ascoltare il riguardo di Krishna, ascoltare le istruzioni di Krishna, metterle in pratica, ritornare a essere puri devoti e vivere di conseguenza. Tutto il resto è inutile. Può essere scioccante per qualcuno che pensa che invece non sia così, però è così, non c'è dubbio. Chiunque di noi, se fa un'analisi di qual è l'utilità di quello che avviene, di quello che si fa in questo mondo materiale, si rende conto che poca ce n'è, più precisamente niente. Perché? Perché il tempo distrugge tutto, tutto distrugge il tempo. Poi, se ce ne rendiamo conto quanto sia importante che il tempo distrugga tutto, è ancora meglio, perché se non distruggesse tutto sarebbe ancora più la sofferenza, ancora di più, perché noi non siamo materia, noi siamo spirito. Per noi vivere nella materia e nella mentalità materialistica, nella società fatta di mentalità materialistica, è come per un pesce vivere fuori dall'acqua. Entra in agonia, è una continua agonia. La vita senza il servizio devozionale a Krishna è una continua agonia, perché l'atmosfera dell'anima spirituale è quella del puro servizio devozionale. L'anima spirituale è un eterno servitore di Krishna. Lo so che questa parola servitore non piace, però non piace perché siamo malati. Le persone che la parola servizio l'ascoltano con repulsione sono persone malate. E noi siamo servitori. Quindi il servizio devozionale è la nostra atmosfera, è quella dove respiriamo tranquilli. Quindi se la parola servizio ci provoca disgusto, se pensare io sono un servitore ci provoca disgusto, significa siamo malati. È come un pesce che vuole continuare a vivere fuori dall'acqua. È malato, matto, un pesce matto. Perché il pesce vive nell'acqua, respira nell'acqua. Così l'anima respira nel servizio devozionale. Senza servizio devozionale noi siamo le anime, non respiriamo, si soffre continuamente. Quindi la parola servizio non deve provocare un senso di repulsione, deve anzi suonarci dolcissima. Se non la sentiamo dolce è perché siamo malati, come una persona malata di ittero, una malata di itterizia sente lo zucchero, lo sente amaro, non lo sente dolce, lo mette in bocca, lo sente amaro. Questo devoto non può vivere un solo istante senza essere in contatto con Krishna o senza servirlo. Abbiamo letto adesso nel verso che questo devoto, ovvero il puro devoto, ovvero la persona, l'anima completamente sana, non può vivere un solo istante senza essere in contatto con Krishna o senza servirlo. E non ci vuole un granché, non è che ci vuole un granché a diventare puri devoti, perché in effetti ogni anima spirituale è un puro devoto per natura, non ci vuole tanto, bisogna semplicemente risvegliare la pura coscienza di Krishna a contatto con i puri devoti di Krishna, bisogna stare a contatto con i devoti di Krishna, questo significa stare a contatto, vivere insieme a loro, e impegnarsi nelle stesse attività in cui si impegnano loro, servizio devozionale, seguire le loro istruzioni, non ci vuole tanto, è semplice, perché in effetti noi siamo tutti anime spirituali, puri devoti di Krishna in origine, noi in origine, come natura originale, come nostra natura reale, prima della malattia, noi siamo puri devoti. Tutti, non ci vuole tanto. Se sembra difficile perché in effetti non lo vogliamo così tanto, però per poterlo volere sempre di più bisogna ascoltare sempre di più. Chi conosce Krishna non torna più nel mondo materiale. Krishna lo dice, chi comprende la natura trascendentale del mio avvento, della mia attività, Krishna appare, scompare, svolge attività, chi comprende che queste attività di Krishna non fanno parte di questo mondo, ma fanno parte della natura spirituale, dell'anima, del mondo spirituale, non è più costretto a rinascere in questo mondo una volta lasciato il corpo materiale. Chi non lo comprende deve rinascere ancora. C'è qualche domanda? Puoi accendere la... sei capace di accendere la chat sotto? No. Tu sei capace? No. Però sei capace di usare la... Abbassa quella finestra lì, abbassala. No, la X, la meno. Sinistro. Ecco. Adesso lancia l'Explorer. No. Ok. Lo devi scrivere, lo devi. No. Si può andare di fronte. Bravo, vedi. Questa tecnologia è complicata. Dovrebbe rendere la vita semplice, invece la rende complicata. Ecco, adesso scendi sotto, giù. Spegni quello prima che parta, spegni quello prima che parta. Poi spengo tu.
Ecco Fabio. C'è Fabio? Dalla Spagna.
Hare Krishna e mie magie tridani lila e tutti i devoti dal Malaga e presto.
Malaga.
Barbara, i miei magi e devoti riuniti, Hare Krishna. Vittorio da Roma. Oh. Di nuovo devi stire di
no,
nuovo.
No.
Vittorio da Roma, Aribo, è bello essere tra voi. Saraswati da Calabria, i miei umili omaggi. Krishna Lila da Calabria e mio omaggi, CMQ ha un voce stupende e cantare e fare sempre una bella class. Giulio Prabhu, sono molto belle le tue lezioni, ti ringrazio per questo servizio che ci dai, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Giulio, correggio, perché cade dal mondo spirituale? Ma questo ti ho già fatto? Settimana
sì.
Scorso o no?
Non lo so,
pensare di sì, tu ricordi quelle domande anche io, così il resto l'ho fatto,
però non era la settimana scorsa.
Sì.
Tieniti, io ce l'ho il microfono. C'è qualche domanda?
Sì.
Poi passa il microfono, attento.
Grazie. Allora, volevo anzitutto ringraziarti per le lezioni che ci fai, perché sono veramente interessanti e piacevoli, gustose da sentire. E poi volevo chiederti, tu ci hai detto che tutto quello che facciamo, qualsiasi tipo di azione su cui noi ci possiamo impegnare, che ne so, fare una bella casa, avere un buon lavoro, tutte le cose su cui materialmente ci impegniamo, praticamente non servono a niente. E dovremmo impegnarci invece sul servizio devozionale, conoscere Purdeva e fare tutte queste cose qua. Io penso che questa cosa sia vera, però guardando intorno a me, insomma, come facciamo? Qui vedo che Tutte le persone invece fanno esattamente il contrario di quello che tu ci suggerisci di fare, no? Tutti quanti noi ci impegniamo per avere tutti questi beni materiali che ci piacciono così tanto e che poi magari ci rendono infelici. Come facciamo a convincerci, a renderci conto che in realtà le tue parole sono veritiere? Perché non è così facile, in un mondo che vive come vive, la città che ci offre i suoi colori, che ci abbindola, che ci in qualche modo insomma ci cattura, mai è così potente. E come facciamo a convincerci del contrario? Come facciamo a convincerci che quello che tu ci dici in realtà funziona?
Che significa convincerci? Come facciamo a convincerci? Dagli il microfono.
Come facciamo a crederci, come a prendere credere, fiducia?
Come fai a credere che tutto in questo mondo muore?
No, che in tutto credere, in questo mondo muore è facile
se,
vederlo.
Come fai a credere che se tutto muore quindi è inutile? Qual è l'utilità? Se muore qual è l'utilità? Cioè se al momento della morte tutto quello che hai fatto lo metti di fronte al momento della morte, qual è il suo valore? Qual è l'utilità? Anche queste grandi opere monumentali oppure grandi opere che sembra che rimangano nel tempo, uno pensa rimangono nel tempo, non rimangono nel tempo, il tempo lo distrugge, potranno essere 100 anni, 1000 anni, 10.000 anni, 100.000 anni e poi vengono distrutte, e rispetto all'eternità, che vuoi che siano 100.000 anni o un miliardo di anni, comunque scompaiono. Qual è l'utilità? L'utilità è il principio, che cos'è che è utile e che cos'è che invece non è utile?
Allora, quello che è utile è esattamente quello che ci hai spiegato tu prima.
Ma come si può definire? Cosa definiamo utile e cosa invece definiamo non utile? Cioè, qual è la definizione che diamo a utile e inutile? Perché per parlare bisogna che usiamo lo stesso linguaggio, altrimenti diventa difficile capirsi, no? Allora, quando noi diciamo utile, cosa intendiamo?
Guarda, la mia domanda era rivolta proprio per capire questa domanda che tu mi fai, cioè nel senso che l'utilità che tu ci suggerisci è così strana, può sembrare diversa dalla realtà, perché nella realtà che noi invece pensiamo che sia realtà, ci rendiamo conto di inseguire l'illusione di stare bene, perché poi alla fine, come tu ci stai spiegando, alla fine dei nostri giorni, alla nostra morte, tutto quello che abbiamo conquistato, tutto quello che così faticosamente ci siamo così diciamo accaparrato, che abbiamo in qualche modo cercato di ottenere, in realtà lo lasciamo tutto qui.
Questo non c'è bisogno di spiegarlo, questa è una semplice constatazione, lo facciamo tutti.
Non è sì, ma noi continuiamo a fare, nonostante questa cosa così evidente, nonostante questo fatto che potrebbe sembrare semplice, in realtà però noi continuiamo ancora a farlo perché non ci rendiamo conto del
La domanda è come mai, come mai, nonostante ci rendiamo conto che tutto è inutile, continuiamo a
farlo?
Come se invece
nonostante l'inutilità di questa ricerca così affannosa e così pesante,
nonostante lo sappiamo tutti, perché continuiamo a farlo? Questa è la domanda.
Esatto, giusto? Proprio questo.
Perché l'energia materiale fa proprio questo. Questa energia materiale, come funzione principale, è questa proprio di continuare a farci fare le cose inutili, a spingerci quasi come se ne fossimo costretti. Questo fa dimenticare costantemente, fa dimenticare, l'energia materiale fa dimenticare costantemente. E l'unico modo per ricordare è quello di stare insieme a coloro che invece non dimenticano, perché non sono tutti uguali. Nel mondo materiale le persone che sono immerse nell'illusione sì, ma ci sono anche coloro che non lo sono, perché vengono apposta, come tutte queste persone sante che vengono, Dio stesso, Krishna viene direttamente oppure manda i suoi puri devoti, e loro non sono come noi, ma loro non dimenticano mai, e quindi se stiamo insieme a loro, loro ci ricordano continuamente e la nostra memoria originale si risveglia. Noi siamo spinti ad agire così dall'energia materiale. Se noi seguiamo le istruzioni di chi invece non è catturato dall'energia materiale, ci insegna come liberarci. Krishna lo dice, Krishna lo spiega come fare. È molto semplice. Krishna dice: arrenditi a me, ci penso io. Ci dobbiamo arrendere a Krishna. Se non ci arrendiamo a Krishna non c'è speranza. Non si può fare altrimenti. Però come mai? Perché l'energia materiale è molto molto forte. Krishna dice: Mamma Maya Duratyaya, siccome una mia energia è molto forte, è praticamente Duratyaya, è impossibile da superare, impossibile da vincere. Ma se noi ci arrendiamo a lui, allora Krishna ci libera da questo condizionamento che ci costringe a fare cose inutili, anche se comprendiamo che sono inutili, anche se noi lo sappiamo che sono inutili. L'energia materiale ci costringe a farlo lo stesso. Siamo incatenati, siamo tirati per i sensi con le catene dell'energia materiale che attraverso gli oggetti dei sensi tira i nostri sensi, come se ci fosse, come si chiama quella, la cavezza, come si chiama quella che si mette la cavezza, come la cavezza ti tira, deve andare, non può farne a meno. Sai che è sbagliato, sai che è inutile, però non può farne a meno. Se poi non sa neanche cos'è utile, come siamo costretti comunque ad agire, non possiamo stare senza agire. Senza agire diventiamo, no, non siamo mica pietre, ci stufiamo, dobbiamo agire. E non sapendo cosa fare, facciamo le cose sbagliate. Quindi, da una parte i sensi ci tirano verso gli oggetti dei sensi e quindi ci costringono ad agire in maniera stupida nel mondo materiale. Dall'altra parte non sappiamo neanche cos'è che è giusto invece fare, quindi siamo come animali animali dentro un giardino zoologico, un circo, animali nel circo.
Siamo trascinati a fare.
Sì, siamo trascinati.
Siamo trascinati a fare questo perché anche sì. Intorno a noi, voglio dire, le persone che su cui forse noi riponiamo la fiducia, dovrebbero darci l'esempio, che ne so, persone che sono nel governo, persone che sono nelle istituzioni, persone che in qualche modo hanno un potere, la scienza o qualcosa del genere che in qualche modo dovrebbe darci le giuste indicazioni, invece ci trascinano proprio dall'altra parte, quindi per noi è ancora più complicato, visto che abbiamo così tanti esempi intorno a noi che ci portano in una direzione che è verso il tracollo, non verso l'uscita.
Sono tutti influenza del mondo materiale, non importa. Se non sono devoti, non importa se sono grandi scienziati, grandi filosofi o grandi, qualunque grandi, non sono grandi. Se non sono grande anima, significa Mahatma o magnanima. Mahatma è soltanto un devoto, se non è devoto non è una grande anima. Può essere un grande musicista, può essere un grande filosofo, può essere un grande erudito, può essere un grande scienziato, può essere un grande tutto, ma sempre animale è. Quindi in questo mondo materiale siamo tutti tenuti come animali, siamo tutti tenuti come animali, l'energia materiale ci tiene tutti come animali, ci tira attraverso i sensi. La vista, l'udito, l'olfatto, il tatto, il gusto, ci trascinano. I desideri diventano irrefrenabili e non riusciamo a farne a meno. L'unico modo è arrendersi a Krishna, ovvero accettiamo un puro devoto come nostra guida e come nostro esempio, seguiamo le sue istruzioni unicamente, facciamo quello che lui dice e lui ci fa, seguendo le sue orme, ci traccia la via per uscire da questo mattatoio del mondo materiale dove tutti vengono mattati. E c'è qualche domanda lì?
Allora, Krishna Lila.
Haribo Krishna Lila.
Allora, dal tempio, vorrei sapere che cosa dovrei fare per soddisfare molto Krishna in modo da poter avere il favore di vivere al tempio. Grazie. Mi puoi dare un consiglio o un'istruzione?
Sì,
grazie, i miei omaggi, tutte le cose, ce la prova.
Sì, devi cantare sempre Hare Krishna, devi ascoltare dalla Bhagavad Gita, dalla Srimad Bhagavatam, leggere o ascoltare chi legge, e poi devi parlare di Krishna agli altri. Tu canta Hare Krishna, ascolta la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, nei libri di Prabhupada, e poi parla agli altri di quello che hai ascoltato. E allora tutto va a posto, Krishna ti darà tutta la sua misericordia.
Allora, poi
diventi molto cara a Krishna.
Poi c'è Mario. Coscienza di Krishna e cristianesimo, il senso del martirio è un punto di convergenza ancora da perfezionare?
Martirio no, non è necessario. Non è attraverso la sofferenza del corpo che l'anima spirituale risveglia la sua coscienza originale o si purifica, perché se così fosse tutti soffrono, sarebbero già diventati tutti santi. non è attraverso la sofferenza, non è attraverso la punizione, anzi, punire, torturare il corpo è un'attività che viene considerata demoniaca, perché dentro questo corpo, insieme a noi, insieme a me, anima spirituale, dentro questo corpo c'è anche Krishna, l'anima suprema. E quindi procurare sofferenza innecessaria attraverso la tortura a questo corpo non è considerata una cosa, un'attività divina o spirituale. La purificazione si ottiene entrando a contatto con il più puro. Krishna è infinitamente puro, entrando a contatto con Krishna automaticamente ci si purifica. E entrare a contatto con Krishna è semplice attraverso il canto del suo nome. Basta cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quindi siamo immersi nel fuoco trascendentale della coscienza di Krishna, e Krishna brucia tutte le imperfezioni, tutte le impurità accumulate anche da un numero incalcolabile di vite. Questa è la vera, tra virgolette, penitenza. Cantare Hare Krishna. Questa è la penitenza.
Se Krishna Rama.
Krishna Rama, dal profondo sud d'Italia.
I miei umili omaggi, tutte le glorie a Srila Prabhupada, Ridandi Prabhu, ho bisogno di parlarti personalmente. Quando potrei chiamarti? Vorrei ravvicinare la mia famiglia ad un tempio o a Mayapur?
Scrivimi un'email. Sarasvati.
No, Sarasvati non c'è, c'è Krishna Lila che dice: scusami, una cosa che a Krishna soddisfa molto, perché sto cercando di andare a vivere al tempio.
Questo, più di questo non soddisfa. Krishna è soddisfatto al massimo quando tu canti Hare Krishna, ascolti il riguardo di Krishna e poi parli di Krishna agli altri. Quando tu ti impegni nel portare Krishna agli altri, Krishna è soddisfatto più che con qualunque altra cosa. Quindi prendi questi libri e falli conoscere a tutti. Questo soddisfa Krishna più di qualunque altra cosa. Non c'è nulla che soddisfi Krishna più di così. E allora vedrai che poi avrai l'opportunità di avvicinarti ai devoti e stare nel tempio. Questo è il mudra di Vilasini.
Dove sei
Ramananda Roy? Che ti scrive? Ramananda Roy non deve sapere che lui deve fare la parte del cattivo. Con un altro nome, si mette con un altro nome. Noi non ce l'abbiamo con gli scienziati, ce l'abbiamo con quello che dicono. I cosiddetti scienziati imbrogliano, fanno pensare che noi siamo materia, fanno pensare che Dio non esiste, che il mondo è nato dal caos. E che noi siamo un prodotto di reazioni di miscugli di sostanze chimiche, quindi fanno un danno alla società, la portano sempre di più verso il pozzo oscuro dell'ignoranza, sempre più dell'ignoranza. Sembra che portino conoscenza, invece portano ignoranza, e dicono il contrario, dicono che invece parlare di Dio è ignoranza, superstizione, come se quello che loro dicono fosse supportato da qualcosa che sia qualcosa di più delle loro opinioni personali e fantasie personali. Questa è la loro religione.
Quella, dici, grazie.
Hare Krishna. Quella è una fede, è una fede che nasce da nulla, quella dei cosiddetti scienziati. Che Dio non esiste è un'opinione che si appoggia su nulla. Per quale motivo Dio non dovrebbe esistere? Per quale motivo? Qual è la prova che Dio non esiste? Qual è la dimostrazione assoluta, scientifica, che Dio non esiste? Che Dio non esiste come persona suprema. Qual è la prova? Dite qualcosa, reagite. Che nessuno l'ha visto, ma... siccome non lo vedono, perché non lo vedono, e quindi siccome non lo vedono non ci credono, perché credono solo a quello che vedono.
Ci sono tante cose che non vedono però ci credono.
Appunto, ci sono tante cose che non vedono però ci credono. Nessuno ha mai visto un atomo, per esempio, però ci credono che esiste. Nessuno ha mai visto un atomo, però ci credono che esiste.
Sono tantissime cose che esistono e che noi non possiamo vedere, anche in un corpo umano, perché sono sentimenti, emozioni, voglio dire, ci sono tante cose che all'interno di noi...
Tu li vedi mai i pensieri?
I pensieri non li vediamo, quindi voglio dire, i sentimenti non li vediamo, le emozioni non le vediamo, tante altre cose non possiamo vedere.
Quindi si basano sui loro occhi.
L'aria non la possiamo vedere.
Loro si basano sui loro occhi, dicono che se non lo vedo io con i miei occhi non esiste.
Gli stessi animali hanno dei sensi molto più sviluppati di noi, voglio dire, se prendiamo una formica che è un semplicissimo animaletto, voglio dire...
Può sentire l'odore dello zucchero su un grattacielo di 50 piani.
Mentre invece un essere umano non ci riesce di sicuro. E quindi esistono tante cose che noi non possiamo né vedere né toccare, ma
Dio... Allora non è questa una buona scusa, un'altra scusa buona quale può essere? Qual è la prova che Dio non esiste?
Ma diventa difficile trovare un qualcosa.
E allora perché loro invece dicono che non esiste e che questa è fantasia, superstizione, e se parliamo di Dio stiamo facendo sprofondare l'umanità nell'ignoranza del Medioevo?
Perché così riescono a tenere sotto, a controllare. Beh, di più quando c'è...
Io questo potrebbe essere o non potrebbe essere, io dico qual è la prova che Dio non esiste?
Loro dici che nessuno ha visto.
Abbiamo già detto, il fatto che nessuno l'ha visto non significa loro non l'hanno visto, chi ha detto che nessuno l'ha visto? Perché loro non conoscono chi l'ha visto, allora significa che nessuno l'ha visto? Loro mica conoscono tutti.
Mantenere nelle le persone nell'ignoranza equivale a dire governarle.
Forse... Però a prescindere da questo, può anche essere, però qual è una... Perché le persone ci cascano? Perché le persone pensano, se gli scienziati dicono che Dio non esiste, non esiste? Perché? Qual è la prova? Perché quello che dicono loro dovrebbe essere meglio di quello che dicono le scritture vediche o che dicono i devoti? Perché dovrebbe essere meglio quello che dicono loro? Perché quello che loro dicono ha più valore e viene considerato autorevole più di quanto quello che invece dicono i devoti? Perché? Cioè qual è la...
Non c'è una ragione,
non motivo io.
Non c'è una ragione che supporta questa veridicità, sono loro stessi che affermano che quello che loro dicono, loro autoaffermano che quello che dicono è vero perché riescono a dimostrarlo, riescono a fare delle prove.
Si danno l'autorità da soli, insomma.
Si danno l'autorità da soli di dimostrare che quello che dicono loro è vero. Non c'è nessun'altra per quanto mi riguarda.
E quindi non c'è. Perciò partiamo, perlomeno partiamo pari, partiamo dallo stesso punto.
Qui c'è scritto, dicono che Dio è la natura, da Krishna Rama.
La natura di chi? Se quando si parla di natura si parla immediatamente di natura di qualcuno, la natura di chi? La natura di cosa? La natura da sola che significa? La natura di chi? Che senso ha? La natura che cosa? Di energia? Materiale? L'energia senza una fonte come fa ad esistere?
Natura, hai detto.
Natura, la natura di chi? Quando parli di natura si intende la natura di qualcuno, di qualcosa, natura di?
Rispondi
Krishna Rama. La natura di chi? Che Dio è la materia? Dio sono i sassi, le pietre, i fiumi, l'acqua, le montagne, l'erba, quello è Dio? Sulla base di che? Cioè questa è un'affermazione basata su niente, è un'affermazione così, è una fantasia. Un poeta, ecco, non lo scienziato.
Non sta rispondendo.
No, partiamo, minimo debbono accettare che partiamo, minimo, debbono accettare che partiamo allo stesso livello.
La natura è la fonte.
La natura è la fonte di se stessa? La natura è la fonte di se stessa? In che modo? La natura, l'energia materiale, la natura, l'energia materiale, la natura fatta di cosa? Fatta di? La natura fatta di? Risponde, Krishna Rama. No, sta giù. La natura è fatta di cosa?
Le montagne, il fiume, l'oceano, eccetera.
Dio alla montagna, il fiume, l'oceano, eccetera? E la montagna, il fiume, eccetera, di che cosa sono fatti? Che intendi per Dio? Definisci Dio. Definisci Dio. Krishna Rama, impara a scrivere meglio, più veloce sulla tastiera, però, eh? O metti gli occhiali. Definisci, che intendi per Dio? Aiutino? Dio intende dire tutto? Dio non è tutto, Dio è la fonte di tutto, che tutto ha una fonte. E questa fonte è la suprema personalità di Dio. L'energia materiale è un'energia e come tale deve avere una fonte. Fammi vedere un'energia senza fonte. Portami un esempio di un'energia senza la fonte che la emani. Grossolano o sottile che sia. Fammi un esempio. Uno, di un'energia che esiste senza una fonte che la emani. Immediatamente, quando parli di energia, immediatamente devi parlare anche di fonte, di energetico. Se parli di energia senza la fonte, senza l'energetico, tutto si imbroglia, è un imbroglio. Fammi un esempio di energia che non abbia una fonte. Di tua conoscenza, un'energia di tua conoscenza che non abbia una fonte, da cui emana. Dio non è energia, Dio è la fonte.
Ma non ci sono le sentite.
Punto, non ci sono. Perché Krishna è la fonte di tutto ciò che esiste, e tutto ciò che esiste emana da lui.
Ecco. C'è scritto. Dicono che la natura è viva ed è la
vive
fonte
vegeta.
E è Dio.
La natura è viva, leggito che lei facciamo un linguaggio.
Dicono che la natura è viva ed è la fonte. È lei Dio.
La natura è viva ed è la fonte. Dio. La natura che cos'è allora? Definiscimi la natura.
È Dio.
Dio non è una definizione, è un'incognita. Definisci natura, cos'è natura? Definisci. Dai Krishnarama, sbrigati. Se no. È perché non sa che dire, ci sta pensando, non sa che dire.
Per me è la natura.
Definisci natura, perché se tu definisci natura con la parola Dio, non ha definito niente. Fammi capire cosa vuoi dire. Se tu dici è l'oceano, che significa?
La montagna, cioè, lei ha questa idea.
Quella è la natura, l'oceano, allora di che cosa è fatta? Di cosa è fatta?
Acqua.
L'acqua di che è fatta? Di che è fatta l'acqua? Di che è fatta la terra? Che cos'è l'acqua? Cos'è la terra? Giù, definisci giù, fino in fondo. Devi ridurre, questo si chiama Sankhya, questo fanno i cosiddetti scienziati materialisti, no? Riduci fino a, arrivi, dove arrivi?
Ecco, è vita.
È vita? Cos'è la vita? Non continuare a aggiungere incognite per spiegare un'incognita. Cos'è la vita? Se io ti dico cos'è X e tu mi rispondi Y, non è cos'è Y, è Z, queste sono tutte una serie di incognite, non ha definito niente. O ammetti che non lo sai, oppure definisci. Definisci, dai. Oppure ammetti non lo so, sto dicendo tanto per dire. Come fanno gli scienziati?
Allora è vita.
Allora è viva. Se non ci arrivi. Vita. Che significa vita? Significa consapevolezza. Vita significa capacità di comprendere la propria esistenza. Uno è vivo, si rende conto di esistere. È cosciente. Vita e coscienza vanno insieme. Coscienza significa rendersi conto di esistere.
È conoscenza.
Conoscenza?
È cosciente.
La natura è cosciente, cioè la natura si rende conto di esistere. Quale natura? Quale sarebbe questa natura? Come la identifichi? In una serie di che cosa? Atomi, sparsi, gli atomi sono coscienti? Cos'è un atomo?
cosa che dice gli scientist.
Una cosa che dice gli scientist, chi l'ha detto?
Io.
Tu? La materia è cosciente, vuoi dire? La materia è cosciente? Quali sono i sintomi della coscienza? L'energia materiale è cosciente, cioè ogni singolo componente, ogni singolo mattone primordiale che forma l'energia materiale è cosciente? E poi cos'è questo mattone primordiale? Cos'è? Cos'è la materia? Cos'è? Cosa sono? Gli atomi? Cosa sono? Gli elettroni, i protoni, i neutroni, i neutrini, i fotoni, i quanta? Che cos'è? La natura, detto così, significa tutto e niente. Che cos'è? È energia? Ha la capacità di svolgere un lavoro?
Risponde che dicono che la natura viene dagli atomi.
La natura viene dagli atomi.
Ma che se mezz'ora in ritardo?
Cioè, la natura è fatta di atomi e può darti che è in ritardo, perché loro lo sentono in ritardo.
Ah sì? Cioè. Mezz'ora in ritardo?
Mezz'ora no, però qualche secondo sì. La natura è fatta di atomi. E cos'è l'atomo? Dove sta scritto cos'è un atomo?
La componente della natura.
Ah, grazie. Ma è energia? Vuoi arrivare insomma alla fine? Alla fine parli, parli per dire che è tutta energia?
No, io non ce la faccio più, ce la
ricordo. Non c'è bisogno. Energia, se non ha una fonte, come fa a esistere? Qual è questa fonte allora? Da dove viene tutta questa energia? Un'energia senza fonte? Mi fai un esempio di un'energia senza fonte? Me la fai vedere? Ci vuole tanta fede per dire queste cose, sono basate solo sulla fede. Fede cieca. No, no, ci vuole tempo perché c'è il buffer. E allora se c'hanno dei punti interrogativi perché li danno come certezze? Perché dicono che, perché se questi sono punti interrogativi, perché i cosiddetti scienziati materialisti dicono che quello che loro dicono è più autorevole di quello che dicono gli Hare Krishna? Perché? E questo mi chiedo io, perché loro dicono sì, ma quelle sono fantasie, sono, è il vostro credo, e questo è il nostro credo e quello è il vostro credo. Dov'è questa prova scientifica? Dov'è? Eh?
Semplicemente questo non può essere dettato dal livello di coscienza che li porta. No, io sto parlando.
La?
La natura è la fonte
di se stessa? L'energia esiste senza la fonte, praticamente, vuol dire. La natura è la fonte, quindi l'energia è la fonte di se stessa, esiste senza una fonte. Questo mi fa ricordare, mi fa studiare lo studente che è il maestro di se stesso. E il maestro di se stesso c'ha uno sciocco come studente, come discepolo. Se lui è il maestro di se stesso, significa che il suo studente è uno sciocco, perché uno che non sa niente, che dice io mi insegno da solo, e così l'energia esiste senza una fonte? È una frase senza senso, è una cosa, detto così non ha senso, possiamo dire quello che vogliamo. Possiamo dire, no, suoni non articolati, ma dire che la natura stessa è la fonte di se stessa è una frase senza senso, quindi non ci accontentiamo. No, per questo non siamo convinti che quello che dite sia superiore a quello che diciamo noi, quindi vorrei capire dov'è la base per dire che ciò che i cosiddetti scienziati materialisti dicono che non è quello che hai detto tu adesso. Perché questo si capisce proprio che uno che non sa che dire e buttare le cose, ma quello che dicono scienziati materialisti si basa su cosa per dire che è autorevole più di quello che dicono gli Hare Krishna? I modelli, se vogliamo partire dal modello basato sulla spiegazione dei cosiddetti materialisti e il modello basato sulla spiegazione dei devoti di Krishna che è quella che dice Krishna, i due modelli funzionano ugualmente. Allora chi dice che uno è meglio dell'altro? Partiamo pari, no? Partiamo pari, È un imbroglio, questo di pensare che i cosiddetti scienziati hanno qualcosa di serio, concreto e quello che dicono è autorevole, è un grande, grande imbroglio. Se uno ci pensa, si rende conto che non c'è niente, che Big Bang, ma che fantasia ci vuole per inventare il Big Bang? La teoria delle stringhe, multi universi, non sanno più che inventarsi, non sanno, siccome non riescono a capire come questo che esiste possa esistere, tirano fuori delle cose così strampalate che in confronto, no, qualunque concetto, comprensione dell'esistenza di Dio come persona diventa facilissimo da accettare in confronto a quello che loro dicono. Provate a approfondire quali sono gli argomenti dei cosiddetti scienziati su che cos'è questo mondo, cos'è l'esistenza, provate ad andare a vedere. È proprio da film di Fantasilandia, non c'è niente basato su qualcosa di concreto, è tutto così, tutte speculazioni di fantasia pazzesca. Esistono molti universi e c'è un noi in ognuno di questi universi che sta vivendo in questo momento esperienze che sono o completamente non possibili oppure completamente in contraddizione con quello che viviamo noi adesso. E poi io non lo so, però io sto da altre parti ma non lo so, questo come lo spiegano? Ah no, perché c'è lo split della coscienza, non sanno neanche cos'è la coscienza, sono tutte cose completamente da film di fantascienza. Isaac Asimov, c'era una catena, una collana chiamata Urania una volta, non so se esiste ancora, così, stessa cosa, sono basate su niente. Allora per quale motivo quello che dicono loro dovrebbe essere più consistente? Perché? Qualcuno mi sa spiegare perché? Perché si perdono in una marea di, non sanno neanche una parte completa di un minimo di quello che dicono, di tutto quello che dicono, non ce n'è una parte che, infatti cambiano continuamente le teorie, cambiano continuamente. Qual è la prova che Dio non esiste? Loro dicono, qual è la prova che Dio esiste? Allora partiamo pari però, non che quello autorevole, quello diciamo noi è fantasia, sì vabbè, quella è religione. Beh, questa sarà la nostra religione e quella è la vostra religione, voi avete il Big Bang come religione.
E le scimmie?
E le scimmie, come antenati. Fra le due religioni, questa è molto meglio di quella. Qui c'è Krishna, la suprema personalità di Dio, è infinitamente affascinante, possiede infinite qualità, tutte le opulenze. E noi veniamo da lui, voi venite dalle scimmie, fra le due religioni non so quale sia più attraente. Le scimmie ci sono ancora, non sono scomparse tutte ancora, qualcuna non c'è riuscita. Cioè dov'è questa autorevolezza che mette gli scienziati cosiddetti sulla piattaforma di insegnanti? Dov'è? Tutti autoreferenziati, si autoreferenziano da soli. Io sono discepolo di questo grande scienziato e lui chi dovrebbe, lui di chi è discepolo? E quell'altro di questo altro, si fanno il club di autoreferenziati e si danno da soli l'autorevolezza. Dove ce l'hanno questa autorevolezza? Università. E le università sono sempre loro, si sono autoreferenziati. Chi ha stabilito che loro sono l'autorità? Chi?
C'è un altro che mi ha risposto qui.
Grazie, rispondiamo.
Allora, c'è un anonimo. Ma noi la natura che è Dio la possiamo vedere, invece il vostro Dio è invisibile.
La natura che è Dio la potete vedere? La natura che l'ha detto che è Dio, lo dite voi che la natura è Dio. Quella, voi la vedete la natura e pensate che sia Dio, ma la natura la vedo anch'io perfettamente e vedo che la natura è un'energia che viene da Dio. Senza Dio non esiste neanche la natura, la natura di Dio, la natura è energia e senza una fonte di energia non esisterebbe. La natura non è Dio perché l'energia materiale non produce la vita. Dimostrami che l'energia materiale produce la vita, fammelo vedere, dammi un esempio dell'energia materiale che produce la vita o la coscienza. Come può la natura incosciente essere Dio quando noi siamo, allora noi siamo più di Dio, io sono più di Dio perché io sono cosciente, la natura, la materia di per sé non lo è, non è consapevole della propria esistenza, non si rende conto di esistere. Infatti se io prendo una sedia e la prendo a martellate non si lamenta, un tavolo non si lamenta, Se invece colpisco qualcuno che è cosciente, lui si lamenta, che sia in un corpo animale, in un corpo umano, comunque reagisce.
L'anonimo
veneziano.
La natura ha creato tutto e quindi è Dio.
Allora spiegami come. Come la natura crea tutto e quindi è Dio? Spiegami come. Questa è la tua religione, io, come dite voi, io la rispetto, tra virgolette. Se questa è la tua religione, la rispetto, però spiegami in che modo la natura crea tutto. La vita chi la crea? La chimica? La vita è un prodotto della chimica? Spiegami come, se così è. Spiegami come. Sono qui, pronto ad ascoltare. Spiegami come la chimica produce la vita, spiegamelo. Sono qui, pronto ad ascoltare, senza preconcetti. Spiegami come la chimica crea la vita. Però non sono disposto ad ascoltare ancora, in futuro te lo dimostrerò. Non sono più disposto, sono 200 anni che aspetto. Questa cosiddetta scienza materiale c'ha 200 anni. Anonimo. Non è anonimo, è un altro. Anonimo da Roma, dall'albergo di Roma. Tanti auguri di buon compleanno all'anonimo.
Oggi il compleanno di Ramananda.
Spiegami come la chimica produce la vita, spiegami come. Se tu mi dici dimostrami che esiste l'anima, io ti dico dimostrami come la natura produce la vita. Siamo pari comunque, partiamo pari. Non parte la cosiddetta scienza materiale da una posizione avvantaggiata di autorevolezza superiore, non ce l'ha, non c'ha nessuna autorevolezza. Tutto questo che insegno all'università sono tutte fantasie. Anonimo, auguri anonimo.
Allora, anonimo. Perché Dio non è una persona, la natura crea la vita attraverso un processo biologico molto complesso, ancora a noi sconosciuto.
Va bene, allora, se ancora non è conosciuto, quando lo conoscerai ne riparleremo. Per il momento partiamo pari, allora. Se non altro, devi ammettere che partiamo pari, dallo stesso punto. Quindi chiunque ascolta deve ascoltare noi, minimo tanto quanto ascolta voi, allo stesso modo. O non ascolta nessuno dei due, oppure ascolta allo stesso modo. Non che voi vi ascoltano come se foste autorità e a scuola vanno ad ascoltare quello che dite voi e non quello che diciamo noi, e non è giusto, questo non è giusto, è un imbroglio. Quindi chiunque sia all'ascolto, che non è un insegnante ma è uno studente, apra bene le orecchie. Cerchi di capire bene che significa andare ad imparare l'ignoranza, andare ad imparare la religione materialistica nelle scuole, che quella è religione materialistica, la loro religione. Un giorno lo dimostreremo. Un giorno, quando l'avrete dimostrato, ne riparleremo. Mentre Dio sta già producendo la vita tutti i giorni, voi nei laboratori non avete prodotto niente, solo morte. Nella vivisezione cercate la vita, ma vi sfugge fra le mani. Mentre aprite per scoprire dov'è la vita, vi scappa, vi sfugge. Vola via. Non c'è più. Mannaggia, si è rotto. E via, prendiamone un altro. No, la vita genera la vita. Hare Krishna.
Yogesh, perché Dio non si fa vedere anche se noi lo vogliamo intensamente?
No, se lo vuoi intensamente si fa vedere, però devi anche sapere riconoscere. Cioè, Dio non si fa vedere a comando perché non è il nostro servitore. Non è che Dio fatti vedere, lui non è che deve obbedire a me. Però nel momento in cui lo vogliamo intensamente si fa vedere, ma bisogna saperlo riconoscere, perché se noi chiudiamo gli occhi Come facciamo a vederlo? Dobbiamo aprire gli occhi. Per vedere Dio bisogna avere gli occhi adatti per vedere Dio. Noi siamo ciechi, abbiamo la cataratta. Il puro devoto, il maestro spirituale, è colui che è l'esperto oculista che ci opera, ci toglie la cataratta dagli occhi e così possiamo vedere Dio. Quindi se vuoi vedere Dio devi andare da un puro devoto. Lui ti darà gli occhi per vedere Dio. Divya Gyana, Diksha, iniziazione Diksha, questo significa.
Ancora l'anonimo. Chakshu,
gli occhi della conoscenza.
Ancora l'anonimo.
Hare Krishna anonimo.
Siamo riusciti a dimostrare che tutto si può creare in laboratorio, anche le cellule che possono essere donate, clonate a partire dal DNA che è già a un passo dalla vita.
Questo passo però è un passo da gigante. Se la cellula è morta non cloni niente, ci vuole la vita. Se non è vivo, la clonazione non c'è bisogno, ci sono gli spermatozoi che entrano nell'ovulo e se sono vivi producono un essere vivente, ma se non sono vivi no. Quindi se non c'è la vita, e la vita che cos'è? Dimostrami che la vita è un prodotto delle sostanze chimiche. Fai questo passo, se siamo solo un passo fallo, che ti manca per fare questo passo? Che ti serve ancora per fare questo passo? Sono secoli che aspettiamo questo passo, fallo. Yeah. 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 Fai questo passo e accompagnaci in questa scienza della vita. Facci vedere come le sostanze chimiche producono l'essere vivente. Non parliamo neanche di esseri viventi in corpi complessi come quelli umani, anche soltanto sì, anche soltanto un filo d'erba, sì, giusto. Vivo. Un passo. Bisogna vedere quanto sono lunghe le gambe che avete. Se le gambe che avete sono corte corte, il vostro passo non porta niente. È un imbroglio. Sempre lo stesso discorso. Domani, domani, domani. E noi dovremmo accettare voi che dite domani. Voi vorreste la nostra fiducia con un domani. La fiducia è la cosa più grande che abbiamo. Come se io fossi un venditore di automobili, la cosa più preziosa. E vendo Rolls Royce. Arriva qualcuno e mi dice voglio quella, quella più costosa. E poi mi dice ti pagherò, eh?
Comunque l'anonimo conclude dicendo che la natura ha creato la vita, quindi è Dio.
Questa è una religione, siamo d'accordo. Tu dici la natura ha creato la vita, lo dici tu. Fammi vedere come l'ha creata. Tu l'hai vista la natura che ha creato la vita? Mi fai vedere come la materia crea la vita? Non dalla vita. Dalla materia inerte viene fuori la vita perché la crea. Fammi vedere come. Ci devo credere perché lo dici tu. Posso anche crederci, però non vedo per quale motivo la tua fede dovrebbe essere superiore a quella nostra. E per quale motivo la religione tua dovrebbe essere superiore a questa. Perché la spacci per scienza allora? Questa è una tua opinione.
Lo chiederemo domani.
Adesso c'è Prasadam. Oggi se non altro siamo X pari. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.